Mondo Unicusano. Mondo Unicusano.
Ben arrivati e ben trovati in questo nuovo spazio di approfondimento all'interno del quale torneremo a parlare di robotica, soprattutto in ambito sanitario. Lo abbiamo già fatto nel precedente appuntamento che ha visto protagonista il nostro ospite in studio, che vado a presentarvi di nuovo, il nostro professore di ingegneria. Lui qui all'Università Niccolò Cusano è docente di misure meccaniche, il professor Fabrizio Patanè. Ben trovato, professor Patanè.
Grazie Alessio, ciao.
E dunque torniamo con il professor Patanè a discutere, a ragionare di robot, esoscheletri. Lo facciamo in ambito sanitario, lo abbiamo fatto attraverso due progetti nella volta scorsa, professore, Eurobench e poi quello che ci vede coinvolti, ovvero il progetto BIT. Oggi andiamo in Germania. Se vi ricordate, se ci avete seguito nella precedente occasione, avevamo realizzato un collegamento dalla Spagna, nella fattispecie da Madrid. Oggi raggiungiamo la Germania, dove troviamo il professor Lorenzo Masia, che è l'equivalente del nostro professore ordinario, no? Per l'Università di Heidelberg, full professor Lorenzo Masia, ben trovato professore.
Salve, buongiorno a tutti.
E dunque il professor Masia è con noi per discutere proprio di robotica riabilitativa in questo spazio. Partiamo proprio da lui, andando a chiedere, e soprattutto per coinvolgere anche chi ci segue da casa, che cosa si intende per robotica riabilitativa, professor Masia?
La robotica riabilitativa è una branca della robotica stessa che viene utilizzata a livello ospedaliero per esercizi terapici che possono essere orientati verso la riabilitazione di persone che hanno avuto dei traumi ortopedici o persone che hanno avuto dei traumi neurologici, tipo ad esempio un ictus.
Certo, certo, è chiaro. Andiamo dal professor Patanè, al quale chiediamo cosa ci lega, e andiamo anche a giustificare in qualche modo il collegamento con la Germania, all'Università di Heidelberg, all'ambito di ricerca che stiamo trattando, ovviamente lei come ricercatore, ma anche in rappresentanza dell'Università Niccolò Cusano, no?
Certo, Alessio. La robotica riabilitativa spazia in diversi settori, in particolare si va sul settore neuroriabilitativo, quindi la sfida dell'applicazione della robotica riabilitativa è per la riabilitazione di soggetti che hanno avuto traumi cerebrali, quindi per il controllo di movimento. Il professor Masia è un esperto di dispositivi che servono per riabilitare soggetti che hanno avuto traumi cerebrali e in special modo aventi difficoltà nell'utilizzo dell'arto superiore. Quindi noi stiamo, diciamo, collaborando col professore, io sono un po' più sugli arti inferiori, quindi sulla locomozione. Tutto sommato i principi riabilitativi scientifici sono gli stessi e stiamo collaborando nell'impiego di robot per l'arto superiore, quindi diciamo che sono robot che sono stati già sviluppati in precedenza dal professor Masia, hanno avuto anche uno sviluppo commerciale e c'è tutta una fase di testing su soggetti. Quindi stiamo collaborando con lui proprio per cercare di sviluppare protocolli di utilizzo di questi dispositivi con pazienti, quindi adattarli al tipo di paziente, adattarne il comportamento del robot nei confronti del paziente, e quindi stiamo cercando di capire quanta sia l'efficacia di questi dispositivi.
Bene, io torno in Germania, torno dal professor Masia per chiedere la ricerca scientifica in questo ambito, in questo settore, a che punto si trova, soprattutto rispetto all'utilizzo, no, fattivo di questi dispositivi. Possiamo noi oggi, domani, fra 5 anni andare in ospedale e ambire a riabilitarci attraverso questi dispositivi, professore?
Il campo della robotica riabilitativa in realtà è un campo in continua espansione, sin dal 1990, da quando uno di questi primi dispositivi venne sviluppato in America, a Boston, essenzialmente al Massachusetts Institute of Technology. All'inizio ovviamente è stata una novità, di fatto non bisogna pensare alla robotica riabilitativa come un qualcosa che sostituisce il personale medico, perché di solito ci sono queste controverse, discussioni. No, è in più uno strumento che viene dato al personale medico per fare in modo che la quantità di pazienti che sono trattati aumenti. E non soltanto aumenti da un punto di vista di quantità di persone, ma aumenti da un punto di vista anche di qualità, perché attraverso questi sistemi si possono far fare ai soggetti degli esercizi fisioterapici atti a quantificare esattamente qual è il loro trend di recupero durante il corso della terapia, cosa che invece, diciamo, a livello ospedaliero precedentemente veniva fatta in maniera più qualitativa attraverso quelle che si chiamano le scale cliniche. Quindi il sistema robotico viene utilizzato non soltanto come sistema per esercitare gli arti inferiori o superiori attraverso diversi dispositivi, ma viene anche utilizzato come sistema di quantificazione del riapprendimento motorio durante il corso della terapia.
Bene, torno dal mio ospite in studio, dal professor Patanè, per chiedere quello che si chiede di solito, no? Rispetto ai costi in ambito ovviamente di ricerca scientifica, ma anche ai benefici. Ecco, deve sempre, no, quadrare il cerchio in questo senso rispetto a costi e benefici. In questo caso, diciamo, si può arrivare ad un risultato minor tempo, maggiore efficacia, per essere chiari.
Beh, io direi che sicuramente a quello si deve arrivare e la sfida è quanto tempo ci vorrà per arrivarci e a che rapporto costi-benefici arriveremo. Sicuramente vorrei precisare che il beneficio non è solo nei confronti del singolo paziente che, diciamo, che affronta un percorso di riabilitazione, ma è nei confronti di tutto il sistema sanitario. Perché nel momento in cui noi dobbiamo impiegare tre terapisti full time per diciamo, svolgere un trattamento riabilitativo in ospedale per non so, una settimana, un mese, 2 mesi, abbiamo un certo impegno di personale, abbiamo pazienti che non possono essere seguiti perché quei terapisti stanno seguendo altri pazienti. Quindi se riusciamo a rendere intensivo un trattamento senza impiegare troppe persone, cioè le persone possono dedicarsi a più pazienti, allora riusciamo a occuparci di più persone contemporaneamente, ma soprattutto riusciamo a mandare queste persone a casa prima.
Ecco.
Cioè, prima riescono a riprendere controllo, un controllo che abbia un minimo di efficacia delle proprie funzioni, non so, prendere una tazza in mano, raccogliere un oggetto, stringere un oggetto tra le dita. Prima riescono a fare queste cose in modo autonomo, prima possono tornare a casa e fare questo tutti i giorni con la loro famiglia. Quindi prima se ne vanno a casa meglio è, vorrei dire.
Certo. Quindi
Ma per il
una
loro bene.
dimissione anticipata rientra ovviamente tra gli obiettivi rispetto all'applicazione di questa
Esatto.
tecnologia.
Il termine tecnico è la riduzione dei tempi di ospedalizzazione. Quindi meno personale e tra l'altro se riusciamo a far seguire una terapia riabilitativa a un paziente tutti i giorni, è come dire, se ne va prima, ci sono meno terapisti impiegati, altri pazienti possono seguire la terapia contemporaneamente. Insomma, vorremmo che il mestiere del terapista diventasse anche un mestiere di supervisione di quello che le macchine potrebbero riuscire a fare.
Bene, io torno dal professor Masia. In un passaggio ha già risposto in parte forse a questa domanda, però vorrei tornarci sopra perché poi è di grande interesse per chi ci ascolta, no? Ovvero lei ha già detto non è questo il caso e immagino poi si possa estendere a vari ambiti in cui il robot sostituirà l'uomo. Però mi sembra che attraverso la virtuosa collaborazione tra l'uomo e i robot si possa raggiungere un risultato migliore, no? Siamo in questo ambito, siamo in questo campo, professore.
Beh, è un po' quello che è avvenuto per la radiologia. In realtà le macchine non hanno sostituito gli operatori, né tantomeno i medici, ma hanno fornito alla medicina degli strumenti ulteriori per diagnosticare determinati tipi di patologie. In questo caso è esattamente lo stesso. Il fisioterapista più specializzato risulterà quello che sarà in grado di utilizzare tali macchine e di intensificare anche il trattamento di un maggior numero di soggetti e soprattutto standardizzarlo. Quindi
Bene.
questo è, a mio avviso, diciamo, il focus che deve avere una ricerca di questo tipo.
Certo. Professore, noi ci occupiamo quotidianamente della filiera dell'istruzione nel nostro paese, quindi andiamo a toccare sicuramente la scuola, il mondo accademico, ci interessa, abbiamo posto al centro anche la ricerca scientifica. Ci troviamo spesso a discutere di alcune lacune che esistono e sussistono all'interno del nostro paese e quando dobbiamo riferirci ad esempi virtuosi, parliamo spesso della vicina Germania. Ecco, senza ovviamente voler attivare una macchina del fango contro il nostro paese, cerchiamo di tirar fuori gli elementi positivi. Cosa c'è in Germania? Cosa ha trovato in Germania a livello proprio di sistema che l'ha convinta anche a vivere, studiare, lavorare e operare lì anziché nel nostro paese, visto che so che un tratto, no, del vostro percorso, professor Patanè, è stato a Roma per quel che riguarda la vostra
L'inizio
formazione.
è stato
All'inizio,
Roma,
certo,
chiaramente.
sì.
Allora, intanto fatemi puntualizzare, io sono uno sciovinista convinto, quindi sono italiano e rimango italiano.
Sì, certo.
E la mia italianità si sente anche all'estero, non
Sì.
soltanto in Germania perché ho viaggiato tanto, ma sono stato 5 anni assistant professor a Singapore, sono stato 2 anni all'MIT a Boston. Perché lavoro all'estero? Ma varie vicissitudini, anche personali. Da un punto di vista di ricerca, sicuramente la Germania è ben organizzata. Ha degli enti governativi che sponsorizzano la ricerca, quindi uno può mandare, diciamo, progetti, quello che si chiama il DFG, che dovrebbe essere il Ministero della Ricerca, il Deutsche Forschungsgemeinschaft. Quindi uno può mandare un progetto e può avere comunque dei fondi e non ci sono, diciamo, specifiche date per mandarlo. Quindi questo sponsorizza la ricerca di base. C'è anche un tessuto industriale che sicuramente è più prono a sponsorizzare ricerche all'interno dell'università. Sono più aperti rispetto all'Italia sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda gli outcomes, no, mi sento di dire che sono due paesi che possono competere ad armi pari, sicuramente per le eccellenze che hanno. Sono stato 5 anni all'Istituto Italiano di Tecnologia prima di iniziare il mio percorso accademico e quello, come altre entità all'interno del territorio nazionale italiano, nonostante non si abbiano come in Germania degli istituti che sponsorizzano la ricerca, sono altrettanto competitive, se non anche certe volte superiori a quelle tedesche. Per
Bene.
quanto io ritengo che all'interno della Germania ci sia una competenza ed un know-how eccellente, diciamo a livello europeo e a livello mondiale, però l'Italia stessa, insomma, è abbastanza vicina alla Germania, per quanto riguarda le eccellenze.
No, assolutamente. Tra l'altro leggevo proprio poco prima di entrare in diretta insieme a voi di una ricerca condotta da Italia Decide, secondo la quale il 40% degli atenei italiani rientrano tra i primi 1000 atenei del mondo. Quindi a testimonianza, insomma, che l'università la sappiamo fare, tra l'altro l'abbiamo fatta prima di tutti nella storia dell'uomo. E evidentemente magari dovremmo migliorare a livello politico i finanziamenti, anche perché qui torno ai dati, no, che sono incontrovertibili, la vicina Germania è molto più performante nell'intercettare i finanziamenti europei rispetto a noi. Evidentemente c'è un qualcosa in più e noi abbiamo da lavorare sotto questo
Guarda,
aspetto,
voglio
professore.
aggiungerti una
Sì.
cosa per precisione sui finanziamenti europei. La Germania non ne ha così tanta necessità di finanziamenti per la ricerca europei perché è quasi autonoma, quindi addirittura non avrebbe bisogno di cercarli. In realtà loro, tedeschi, ma anche come altre nazioni, loro riescono a trovare tanti finanziamenti, ma non solo perché sono i ricercatori del loro paese che trovano i finanziamenti, perché loro accolgono ricercatori da altre università, Italia, ad esempio, e sono poi questi ricercatori che trovano i finanziamenti europei. Quindi abbiamo molti ricercatori che trovano il finanziamento europeo e poi trovano collocazione per spendere il loro finanziamento europeo in magari in Germania o magari in Spagna e così via.
Certo, certo.
Fatemi dire una cosa, il sistema di finanziamento nazionale tedesco è robusto, eh? È una delle nazioni che investe di più in ricerca, sì. Penso che l'Olanda sia, e sono stato in Olanda anche 8 mesi quando ero professore associato all'Università di Twente, hanno questi paesi un sistema di finanziamento nazionale estremamente efficiente e competitivo, e questa diciamo la loro forza.
Assolutamente vero, vi intrattengo un altro minuto perché sto portando avanti un giro d'opinioni attraverso poi ricercatori, professori che vivono e lavorano all'interno del sistema accademico italiano per chiedere un commento sulla novità, che poi tanto novità non è perché è un'idea abbastanza datata, quella di introdurre nel nostro paese un'agenzia nazionale per la ricerca, che dovrebbe servire, qui insomma si sollevano un po' di perplessità, a canalizzare nel modo migliore i finanziamenti alla ricerca. Ci sono perplessità da parte del mondo dei ricercatori perché si teme una sorta di soffocamento della politica rispetto alla libertà della ricerca, però si fa sempre riferimento anche qui alla Francia e alla Germania, dove un'agenzia nazionale c'è, funziona, non soffoca, ma supporta. Vorrei anche una pillola da voi due, prima dal professor Patanè, poi dal nostro ospite dalla Germania, il professor Masia. Prego, professore, lei che ne pensa?
Beh, un'agenzia per la ricerca è giusto che ci sia, dipende da quali sono i compiti che le vengono affidati. Quindi quali sono, diciamo, cosa ha diritto di fare questa agenzia per la ricerca, se è solo un osservatorio, se ha capacità di decidere quali sono i topic, cioè gli argomenti di cui si occuperà la ricerca in generale da finanziare nell'anno o nel quinquennio successivo. Dipende da chi è eletta, cioè il governo, c'è una componente accademica, cioè dipende dall'implementazione.
E questa è una delle perplessità, no? Come dovrebbe essere costituita e chi avrà facoltà di eleggere chi. Però insomma non vogliamo entrare nella parte proprio tecnica, vorrei sapere, sono curioso di sapere invece l'opinione del nostro ospite, il professor Masia.
Ma allora, ci sono istituti che finanziano ricerca tematicamente. In Italia in realtà una novità è l'INAIL, l'Istituto Nazionale di Assistenza sugli Infortuni sul Lavoro.
Sì.
Ci fu una grossa discussione a quel tempo, quando io ero ricercatore all'Istituto Italiano di Tecnologia, sull'utilizzo dell'automazione, della robotica per quanto riguarda tutte le parti riabilitative. L'INAIL ha iniziato a sponsorizzare dei fondi che possono arrivare a milioni di euro delle entità sul territorio nazionale, tra cui l'Istituto Italiano di Tecnologia, la Scuola Sant'Anna, il Campus Biomedico ed altre università, l'Università di Pisa se non sbaglio, con fondi che sono paragonabili a fondi europei per quanto riguarda il quantum, la parte diciamo propriamente economica. Quindi secondo me se potessero esserci dei fondi titolati e tematici che vengono presi in considerazione da singole entità e poi ovviamente risponderebbero sotto un ombrello, diciamo, di un ente nazionale centrale, beh, quello sicuramente sarebbe un'ottima opportunità, che è poi quello che succede anche in Germania.
Esattamente, io vi ringrazio perché siamo riusciti ovviamente anche ad andare oltre rispetto alla tematica particolarmente specifica che abbiamo trattato, ovvero la robotica riabilitativa, che vede affiancate la nostra università, l'Unicusano, con l'Università di Heidelberg. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare per l'Università Niccolò Cusano il professor Fabrizio Patanè dalla Germania. Lo ringrazio ancora per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato il professor Lorenzo Masia. Io ringrazio anche chi ha avuto la pazienza e spero anche il piacere di seguirci. L'appuntamento, grazie ai miei ospiti, è per il prossimo spazio di informazione di Radio Cusano. Grazie.